Non so se qualcuno di voi sia stato indotto da queste letture di Bichner a procedere personalmente e autonomamente nella lettura di questo breve racconto. Per coloro che abbiano in qualche modo compiuto questo sforzo, spero remunerato dal piacere della lettura, perché si tratta effettivamente di un testo emozionante, probabilmente risulterà abbastanza evidente e ovvio quello che adesso aggiungo riprendendo dalle considerazioni di ieri. In contrasto apparente con le dichiarazioni di poetica e più che di poetica rese da Lenz a Kaufmann, che potrebbero, anche se intese ingenuamente o con un'astuzia troppo coerentizzante che le renda banali, come tutte in qualche modo finalizzate alla determinazione di una forma artistica limpida, misurata, razionale, proprio perché in qualche modo modellata sulle fattezze presunte, quiete e solo da riconoscersi, della realtà fattuale. Ecco, come in qualche modo si è compreso, sarebbe bastato il ritmo della voce di Lenz, per così dire, così come ce lo fissa la scrittura, a farci intendere che non è così, la volontà di non tradire il reale attraverso la sovrapposizione forzante, riduttiva e fuorviante dell'ideale indica qualcosa che non è un compito facile, ma è un compito quasi impossibile, perché, come abbiamo visto, al di là della difficoltà a trovare, per così dire, sponde culturali per Lenz come per Bichner, in questo senso, nella cornice culturale del loro tempo, vi è evidentemente il problema dell'evento della realtà. Riuscire a penetrare intimamente il fatto singolo, per riuscire per questo tramite ad essere in un rapporto intimo e attivo con la realtà tutta nel suo prodursi, è cosa che toglie alla realtà qualsiasi sua statica quiete. O forse gliela restituisce poi, ma in una luce che, come abbiamo visto, richiede, per essere pienamente fatta trionfare, qualcosa di simile a un, tra virgolette, sacrificio del soggetto. Forse sì, ci sono le cose nella loro purezza incontaminata, forse c'è effettivamente ciò che nasce nello sguardo della vita al di là delle riduzioni della visione, ma che ne è, per così dire, della nostra individualità, così come siamo soliti concepirla, come siamo soliti anche gloriarla nel contesto di una cultura che ha la figura del soggetto come uno dei suoi massimi blasoni, come luogo, a un certo punto, da un certo punto di vista, di definizione della propria peculiarità. Quindi, paradossalmente, come in qualche modo ci ha ammaestrato a intuire il narratore, presentandoci questi scenari montani ad un tempo stesso così ulteriori a qualsiasi particolare intonazione umana, eppure così cangianti, così per conto loro, e nello stesso tempo così pronti ad appannarsi come un vetro per le vibrazioni della sensibilità di Lenz. Ecco, la voce stessa del narratore ci ha messo in qualche modo sull'avviso. La volontà di aderire alla realtà è l'opposto, in realtà, di una offerta di una quieta prospettiva. Eppure la quiete calamita Lenz non desidererebbe altro, almeno apparentemente così si sembra di poter dire, che la quiete, non a caso, è l'immagine calda, avvolgente, luminosa, in un certo senso dolcemente debole, della quiete della casa del pastore Oberlin, che lo attrae e in un certo senso che lo seda. Anche se, come avranno visto coloro che hanno letto le prime pagine del romanzo, dopo il suo arrivo alla casa di Oberlin e dopo il pieno godimento dei piaceri del fuoco e della luce delle candele, quando dovrà raggiungere il suo alloggio, che è seppur di poco separato dalla casa, Lenz verrà assalito dalla più terribile delle inquietudini, che verrà sedata soltanto da lui gettandosi in una vasca d'acqua gelida, e siamo in gennaio e in montagna, che si trova nel cortile della casa. Un bel trasalimento, direi, dal fuoco del focolare all'acqua gelida di questo specchio d'acqua. E in un certo senso l'intero racconto sembra essere costruito attraversando l'oscillazione di Lenz tra diversi stati di esaltazione e di depressione. Tanto che dal punto di vista dell'osservazione, appunto, di taglio psicologico clinico, se non psichiatrico, si potrebbero spendere definizioni tecniche della configurazione della sua, per dir così, malattia mentale. E in realtà in tutto il racconto si registra a livelli altissimi quella che è una delle grandi capacità di Büchner nel contesto generale della sua produzione, che forse non conoscete, quindi mi crederete, seppure con qualche metodologica diffidenza sulla parola, nella quale spesso Büchner sa rendere una situazione, per carità, molto praticata dalla letteratura romantica, ma in lui assunta con una intonazione completamente diversa. La dimensione del sogno febbrile, la dimensione, se volete, dell'incubo, dell'allucinazione, in rapporto anche con quelle allucinazioni, per così dire, antropologico-storiche, che sono le grandi cupe sgomente narrazioni della superstizione, della paura ancestrale. Il volto tetro e angosciante delle fiabe, l'aspetto feroce, coattivo, minaccioso di una religiosità sempre in qualche modo ibridata tra cristianesimo e paganesimo. Insomma, qualcosa che ha a che fare in maniera molto corposa con una dimensione di miserie. Dimensioni in cui la mente del singolo, delle comunità, sembra versare sotto il peso dei mostri, per dirla con Goya, di una ragione dormiente. Che pure hanno in qualche modo una parentela con quanto si presenta nella istantanea indiscutibilità della illuminazione. Vi sono momenti in cui Lenz effettivamente sembra, l'abbiamo visto, lo vedremo ancora continuando a leggere, respirare con il tutto, sentire il mondo raccogliersi in lui e attraversarlo. Stanno, per così dire, in una relazione di tensione con questi altri momenti infernali in cui tutto diventa buio e in cui tutto in qualche modo si può trasformare in scenario d'inferno. In realtà questo ci serve, noi stiamo usando con affettuosa pretestuosità anche questi testi per tentare di costruire un discorso più generale sul racconto. In realtà questa situazione ci porta di fronte a un problema imponente, che Wissener, Lenz possono prendere di petto da una posizione molto inconsueta per l'epoca loro. Che è il problema, come possiamo dire, della disordinata fantasia del moderno. Perché ciò a cui anela Lenz abbastanza palesemente è un mondo in cui quei significati ulteriori alla superficie delle cose, quelli che cerca in qualche modo l'idealista, quello che cerca il romantico, nella natura, e Lenz non parla molto di natura, in Wissener non si parla molto della natura, si tende prevalentemente, pure c'è, ma si tende prevalentemente a sgranare quello che in questo termine è tutto sommato troppo mitico, si presenta invece nella concretezza, seppure problematica, come abbiamo visto, delle cose. I romantici amano la natura. A volte si può avere la sensazione che amando così tanto la natura cancellino nella nozione di natura tutte le cose che vengono chiamate natura. Nello Streben romantico c'è il desiderio dell'unione con la natura, la saldatura dello iato che separa la dimensione intellettualistica della condizione umana associata con la natura. E la natura, di natura, effettivamente è un bellissimo, è una bellissima seconda persona a cui rivolgersi per delle invocazioni. Ma il nome stesso di natura, come sappiamo, è il sigillo di una nostra distanza da ciò che essa indica. Concepisce la natura come natura chi ne è rigorosamente separato. E non a caso l'efficacia di questo nome si consuma quanto più effettivamente ci si avvicina a ciò che esso indica. Potremmo dire un po' semplificatamente: chi effettivamente si unisce alla natura non ne parla. Chi effettivamente fosse unito alla natura è attraversato da un'infinità di cose che non sono natura, sono loro. Sono essere cose. In un certo senso, il, tra virgolette, materialista, dice, no, in qualche modo attraversa una questione che forse l'orizzonte romantico fa fatica a concepire. Questo mondo di significati superiori che starebbero dietro alle cose e che a volte attraverso le cose si rivelano. Questo sarebbe una modalità tipica dell'intuizionismo, per così dire, romantico. Quello che rendeva così detestabili i romantici, ad esempio, ad un grande filosofo e giurista come Carl Schmitt, che li accusavano a caso in politica, ma non soltanto, di occasionalismo. La tendenza, cioè, a vedere nei fatti della natura, nei fatti della vita, singole rivelazioni di realtà spirituali superiori. Per cui, come avrebbe detto ad esempio Schmitt, uno vede una bella ragazza e decide, che è la Madonna, che è l'incarnazione della nazione, che è l'incarnazione della libertà, che è un segnale di vita o di morte per ciò che lo riguarda, o un'infinità di altre cose così come gli gira. Era una caricatura ovviamente dell'atteggiamento romantico, che però coglieva una questione. Immaginare. E immaginare non è un'attività innocente. Qui Lenz vuole evidentemente una cosa, che ci si possa ricongiungere tra la superficie delle cose, che sono proprie le cose, e i cosiddetti significati superiori, estinguendone la differenza. In questo senso è un fedele di Goethe, quando appunto Goethe diceva la teoria dovrebbero essere i fenomeni stessi. E quindi le superiori realtà spirituali dove sono mai se non sono qui? Nietzsche sarà all'altro campo del secolo un feroce distruttore del cosiddetto retromondo, è un grande apologeta della superficie, come dire, perché cercate il significato delle cose dietro alle cose? Non c'è nessun dietro alle cose, c'è soltanto la volontà riduttiva di ridurre la pluralità policroma, ricchissima dell'evento presente, quello che noi cogliamo nella superficie, in qualcosa di più povero e di meno nuovo. Questo voler ridurre le cose a qualcosa di più semplice, che ne sarebbe però la sostanza, come lo scheletro in definitiva, no? È l'atteggiamento riduttivo, proprio in qualche modo, dell'intelletto e della filosofia. Qualcosa che si paga, e questo poteva interessare anche il nostro Büchner, con una sorta di Entsinnlichung, cioè di desensibilizzazione. Bisogna perdere tanta sensibilità per ridurre le cose a una loro spiegazione. Solo che evidentemente occorre uno sforzo grandissimo per riuscire a organizzare uno sguardo che non tradisca nulla nelle cose, che sia in un certo senso le cose stesse, perché questo si può fare solo partecipando attivamente all'accadere stesso delle cose. E quindi quel mondo che Dio ha fatto bene così com'è è un mondo affidato a un Dio che non può più essere concepito semplicemente come colui che ha fatto una volta le cose così come sono. Questo sarà un problema che in qualche modo verrà ereditato da tutto l'Ottocento, in buona parte anche dal nostro Novecento, e che ritroveremo, ma adesso smetterò con queste derive, ad esempio anche in alcune grosse problematiche epistemologiche. Pensate soltanto al paradosso dell'osservatore, così come giunge sino ad Heisenberg in definitiva, no? Quando anche i fisici più raffinati ci dimostrano che quando pensiamo di osservare le cose semplicemente per registrarle, col nostro stesso osservato, le modifichiamo. Non c'è mai un esperimento che ci dia esattamente le cose come stanno, perché il nostro semplice allestirlo come esperimento già le modifica. E si pone allora essenzialmente questo problema del rapporto che sussiste tra quella realtà che noi crediamo semplicemente di contemplare ed il nostro agire, il nostro esserne parte, nello stesso tempo guardarle anche da fuori, soprattutto quando non ci affidiamo alla posizione con la quale ovviamente Büchner e Lenz polemizzano, quella di chi dice la realtà è qualcosa che è fatta per essere cambiata secondo il nostro progetto. Si può accadere contemporaneamente alla realtà? Si può essere attivi in essa senza esserne contemporaneamente separati? questo da un certo punto di vista è un problema che si diramerà anche in un altro grande tormentone politico ed etico durante tutto l'Ottocento e i primi Novecento, quello che si lega al rapporto così caro anche a un filone teorico politico a cui Lenz in qualche modo come precursore poteva dimostrare simpatia, che si organizzerà attorno al problema teoria prassi. Però la cosa che ci interessa adesso è vedere appunto come per il romantico, ma in genere per il moderno a questa altezza, l'immaginare. E l'immaginare, badate, non è soltanto l'immaginare qualcosa che non c'è, per riprendere le questioni aristoteliche, significa anche dare immagine alle cose che in qualche modo crediamo di vedere. È un'attività che stenta da potersi appoggiare sul supporto di una sapienza. La libertà soggettiva diventa la libertà anche di aprire appunto i propri incubi, alla propria fantasia incontrollata, a quella che con insofferenza Goethe stesso poteva chiamare la Schwärmerei, la propensione al sogno disordinato dei romantici. Ovvero, ciò che qui in qualche modo si sconta è la riduzione dell'immaginazione a pura manifestazione della soggettività. Mentre invece la cosa che in un certo senso sta invocando Lenz, anche se non lo direbbe in questi termini, è qualcosa che rinvia a quella che potremmo chiamare un'immaginazione vera. Un'immaginazione che non sia la dolorosa finta libertà del poter in qualche modo pensare o ritrovare nella propria mente un po' ciò che capita o ciò che si vuole. Ma l'immaginazione che porta in realtà alla visitazione della mente di entità spirituali che non sono il prodotto accidentale, occasionale di un individuo, ma sono la rivelazione delle radici stesse della sua possibilità di pensare e di organizzarsi come anima. In realtà ciò che qui sta chiedendo Lenz è che tutto sommato vi sia un mondo di immagini oggettive, ma oggettive non nel senso che sono corrispondenti alle cose, che sono la verità delle cose stesse. Qualcosa, per dir così, come il mondo nel suo sorgere, nello sguardo di Dio che lo fa venire. E in questo senso tutte le vibrazioni spinoziane che avevo in qualche modo segnalato sembrano avere un significato concorrente in questa direzione. Però proprio per questo Lenz durante tutto il racconto è uno che avrà le visioni più strane e che combatterà continuamente delle battaglie interiori per rovesciare un quadro di incubi infernali e distruttivi in una immaginazione superiormente limpida in cui avere non tanto una qualche rivelazione occasionale di propri stati d'animo, ma avere la rivelazione della realtà stessa. Qualcosa di simile a quello che accade in maniera diversa a molti personaggi nella vita culturale dell'Otto-Novecento, quella di essere essenzialmente dei, forzatamente, grandi, coraggiosi e straziati dilettanti, che in qualche modo attraversano semplicemente col loro talento mondi nella mente che in antiche tradizioni erano governate da complesse forme di sapienza. Perché in tutte le grandi tradizioni mistiche, pensate al sufismo, alla mistica nestoriana, all'esicasmo, a tradizioni mistiche ortodosse, per non andare addirittura nel contesto orientale, che a Padova è molto ben coperto dall'amico Pasqualotto, che potrei parlarvi per alcuni semestri della meditazione yoga o del Tao, il viaggio della propria mente è una cosa che ha a che fare con grammatiche esigentissime. Si colloca all'interno di tramature simboliche, di cui ad esempio il canto gnostico della perla, vi ricordate, costituiva per alcuni versi una scheggia tra le mille. In quel caso, ricordate, si diceva appunto un racconto che si inserisce in un'altra storia e progressivamente possiede questa storia, dimostrando che quella storia non è altro che la storia che sta venendo raccontata nella storia che mi viene raccontata, e che però questa stessa storia che mi viene raccontata è tutta affidata al fatto che la storia della quale piova diventi veramente quella storia. Insomma, questo mondo di simboli qui sembra essere ad un tempo stesso aggredito nel suo cuore più intimo e nello stesso tempo perduto. Proprio per questo, probabilmente, qui il materialista Büchner si trova molto vicino a porre una problematica di radicale importanza per l'orizzonte religioso, o se vogliamo, per la rilevanza di una dimensione religiosa nell'orizzonte del pensiero. Può essere, forse me ne scuso, una notazione faticosa, però ritornando in qualche modo a cose più vicine al testo, voi vi troverete leggendo il testo in tutta una serie di scene dove in qualche modo Lenz si muove in una situazione che potremmo definire di dormiveglia, di allucinazione ad occhi aperti o di sogno. Quella poetica e quell'estetica che avevo tentato di illustrare, Renz in qualche modo deve andare a scontarla all'interno di questo agone. Deve cioè passare attraverso questa continua prova in cui si è in una corda tesa tra l'allucinazione, la superstizione, il caso clinico e una superiore saggezza. Sapendo che queste due cose possono toccarsi, tanto è vero che alla fine, quando noi ci ritroviamo con il matto sedato che sente la sua vita come un puro peso, non sappiamo se Lenz in realtà abbia raggiunto una superiore saggezza che lo porta al di là di tutto, che lo porta anche al di là del tentativo di avere nello spasimo dell'istante delle visioni, o se la sua sia una sorta di morte della mente e di puro sprofondamento nella pesantezza fisica di una vita da sopportare come un puro peso. Alla fine non sappiamo in realtà se proprio questa rovina non sia la salvezza. O se invece l'itinerario di Lenz si sia concluso con una pura perdizione. Perché tutto il racconto sta macinando la nostra presunzione di trovare una rappresentazione che dica la parola fine e ci spieghi una volta per tutte. E non a caso, nel corso di tutto il racconto, noi abbiamo progressivamente un venire, per così dire, a dissolversi di altrettante rappresentazioni del senso della vita che per un momento brillano come vere e in quel momento lo sono, nello stesso tempo immediatamente decadono quando si pretendesse eventualmente di farne un piedistallo sicuro, un appoggio certo o una garanzia di salvezza. Forse anche Lenz potrebbe in qualche modo porsi il problema che poi sarà dostoevskiano, no? La salvezza, la bellezza salverà il mondo. Beh, il racconto sembra, sulla base di quanto si sta dicendo, spiegarci che sostanzialmente chi si salva è perduto e che non c'è salvezza se non al di là della pretesa di salvarsi. Lenz continua in qualche modo a cercare per tutto il racconto di trovare una piglia, una casa, un amico, qualcosa che lo salvi. E nello stesso tempo il suo male, che però è anche una sua fedeltà a se stesso, lo porta ad abbandonare qualsiasi piglia. Vediamo in qualche modo un esempio. Quando se n'è andato Kaufmann, Lenz ovviamente si sente inquieto. Si sente inquieto perché appunto ha saputo che Oberlin accompagnerà Kaufmann nel viaggio. E Oberlin è la sua messa a terra, insomma. Oberlin è la sua garanzia. Accompagna per un po' quelli che se ne vanno attraverso le valli, poi a un certo punto deve tornare e loro proseguono per la loro strada. Sintomaticamente il congedo avviene dove le montagne stanno per terminare e si sta per aprire una pianura. Nella pianura Lenz non va. In qualche modo, evidentemente, Lenz qui è legato a questo ambiente fatto di dislivelli. In questa cornice si è in qualche modo aperto un momento che è il momento che deve essere plasmato esattamente dalla vibrazione del racconto. Lenz non può uscire da questo cerchio, questo cerchio magico di montagne, sino a quando è il Lenz che produce questo racconto. Perché il racconto, come vedete, si produce letteralmente come un'aureola, una nube, che segue Lenz. Quello è il racconto. E assume le vibrazioni di questa sua vita, non scandita per livelli separati. Questa sua vita che è contemporaneamente la sua intelligenza e la sua fisiologia. Questa vita che è in qualche senso il suo spirito e il suo corpo, non separati. Ed è anche l'aspetto doloroso, disastrante di questa non separazione. Perché Lenz continua a tentare di tenere unite queste dimensioni. Ma tenere unite queste dimensioni, tentare di cogliere l'unità intima della realtà, è qualcosa che manda in pezzi. Quindi quando arriva alla pianura, Lenz si ferma. Nella pianura c'è l'equivalente della criptonite verde per quel famoso personaggio. C'è cioè la necessità di stare in una rete identitaria socialmente convenuta. Ovvero sia per lui l'inesorabilità del fatto di diventare matto. Tornò indietro da solo, percorse la montagna in diverse direzioni, ampi pianori scendevano nelle valli, poco bosco, null'altro che profili maestosi, e più in là la vasta pianura fumigante, nell'aria un soffio impetuoso, in nessun uomo tracce di esseri umani. Se non qua e là, poggiata al declivio, una capanna abbandonata, dove i pastori trascorrevano l'estate. E noterete anche, sarebbe interessante avere il tempo di leggere e di analizzare gli aspetti sintattici anche in tedesco, no? Ma qui proprio una cosa dopo l'altra. Per chi in qualche modo conosca la maledizione di questa splendida lingua, no? Leggere Lenz è leggere un testo dove non si viene uccisi dalla terribile ipotassi proprio della lingua tedesca, no? Dove uno apre ovviamente una pagina, vede l'attacco di una frase, magari un periodo ipotetico, deve come in Aman girare quattro pagine per arrivare all'apotasi, no? Uno dice, no, se 3-4 pagine, allora, no, qui invece frasi assolutamente costruite sulla pura paratassi, capanna, roccia, casa, nube, una accanto all'altra, tentando in qualche modo di fare della scrittura come letteralmente una superficie d'occhio, in cui le cose possono in qualche modo salire. Divenne tranquillo, resta per lo stile, divenne tranquillo, quasi sognava, dentro di lui tutto si fondeva in una linea, come un'onda che saliva e scendeva tra cielo e terra. Questa linea oscillante tra cielo e terra che in un caso tiene uniti cielo e terra, come direbbe un pensatore tradizionalista, la parte alta e la parte bassa della manifestazione. Cielo e terra, la parte alta da cui scende l'influenza celeste, la parte bassa in cui la terra si organizza in ascesa verso quel punto medio dove, come in questa immaginazione sano, stanno i sacerdoti, i re, e lì nei pressi gli angeli in qualche modo a farsi vedere da chi ne è degno. Ecco, in questo caso Lenz, tranquillo, sente come un muoversi come un'onda che tiene assieme terra e cielo, e in questo caso si spiega il perché la montagna sia per così esistente, perché la montagna è il luogo che indica una spazialità verticale, lo sguardo va su e giù in qualche modo, e questo movimento tiene uniti terra e cielo, e sintomaticamente è un movimento, perché questa condizione, dice appunto che lei è still, no? Still vuol dire proprio tranquillo, e anche qualcosa della tranquillità, appunto, ricordate, apparentemente fissa, dello Stilleben, ovvero sia della natura morta pittorica, no? Quella degli olandesi che piacciono tanto a lei. Non a caso, pensate anche qui, Stilleben o Stilleben in olandese, vita tranquilla, la stessa cosa noi italiani la chiamiamo natura morta, e gli spagnoli bodegum, molto più brutalmente, no? Nel senso che la natura morta, gli spagnoli lo chiamano bodegon, ovvero sia bottegone, nel senso che le nature morte in genere hanno formaggi, galline, frutta, verdura, no? Per cui molto chiaramente lo chiamano bodegon. Insomma, ecco, questo aspetto di vita tranquilla, no? E non essenzialmente di... Questa cosa è un elemento molto interno, se vogliamo, a questa sensibilità tedesca. Ma comunque... L'elemento essenziale è che questa unità tra terra e cielo è un'onda, è un movimento. Gli pareva di essere disteso in riva a un mare infinito che quietamente muoveva i suoi flussi. Quindi vedete l'elemento congiunto del movimento e della quiete. Non la quiete delle cose che stanno ferme, defunte. Un mare in grande movimento, ma questo movimento è armoniosamente quieto. ed è in realtà un mare che è un mare che unisce cielo e terra, e adesso che anche ci separa perché abbiamo terminato l'ora, ogni tanto si metteva a sedere, poi riprendeva il cammino lento ma segnato, ma sognante, non cercava nemmeno un sentiero. E sintomaticamente Leitz qui va avanti senza cercare di capire dove va. In realtà in tutto il racconto, a ben vedere, quello di Renzi è sempre un inoltrarsi nella montagna, in qualche modo come un approfondire uno spazio, un continuo tentativo di entrare, un continuo varcar soglia in definitiva, no? Tanto che la direzione esatta, quella che sarebbe data da un sentiero, a lui sembra da non cercarsi. Come al solito, quando è tranquillo, Lent si dimentica di sé, si dimentica del bisogno di trovare di andare esattamente in un determinato posto, perché in un certo senso cammina in se stesso. Ma come vedremo, questa che potrebbe sembrare l'immagine di una soluzione sta per corrompersi. Ci troveremo a caso di fronte a una scena molto complicata, tra, anche qui tra sogno e veglia, dove non a caso compare forte e potente l'immagine della malattia, che si riaffaccia ovviamente alla sensibilità anche del medico Büchner, e che in qualche modo sembra demarcare nettamente tutto questo percorso da un percorso comunque idealizzato, e in qualche modo fino al punto di rompere in maniera decisiva la quiete di Lenz. Va bene, termineremo abbastanza rapidamente purtroppo con Büchner la settimana prossima, per passare ad altro testo che spero compenserà con i piaceri della sua lettura le pesantezze delle mie esposizioni, ovvero sia Billy Budd, il marinaio di Melville.